Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con il critico cinematografico Francesco Crispino per presentare il film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese al cinema da giovedì 19 ottobre 2023. Ben trovato.
Ben trovato a te Federico e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Eravamo insieme a vedere l'anteprima stampa, ho pensato a te per presentarlo. Intanto raccontiamolo a chi ci ascolta, di cosa si parla.
Killers of the Flower Moon è un film fluviale, come l'ultimo Scorsese ci ha ormai abituato, è un film di 3 ore e mezza che ha come centro il racconto di un fatto realmente accaduto durante gli anni 20 del secolo scorso, e cioè questo strano ma progressiva sparizione di un gruppo etnico di indiani americani, gli Osage, proprietari di una riserva indiana nell'Oklahoma, che progressivamente hanno iniziato a morire. E questa storia diventa poi il modo con cui Scorsese racconta un po' quello che è il peccato originale americano, ispirata da un romanzo ma riscritta completamente dallo stesso Scorsese insieme al sceneggiatore Eric Roth. È una storia che si dispiega quindi lungo un arco narrativo anche abbastanza ampio, sempre durante appunto gli anni 20, che poi lo ricordiamo sono i famosi Roaring Twenties, come qualcuno li ha definiti, sono anni molto importanti, decisivi per l'espansione, la crescita e la nascita del cosiddetto sogno americano.
Aggiungiamo che i nativi americani erano in queste riserve in cui è stato scoperto poi il petrolio, soprattutto per questo che cominciano a morire.
Sì, iniziano a morire proprio perché si ritrovano improvvisamente, anche inopinatamente, proprietari di un territorio su cui viene scoperto il petrolio e si ritrovano dall'oggi al domani a diventare delle persone molto ricche e quindi appetibili da un certo punto di vista, come poi succede nella narrazione del film.
Cosa ti ha attratto particolarmente di questo lavoro? Come lo hai visto?
Come sempre, Scorsese è un regista, anche uno dei più anziani attivi ancora nell'ambito cinematografico, i suoi esordi sono addirittura degli anni 70 nel secolo scorso, ma come al solito Scorsese ci racconta una grande storia sull'America. È un discorso che va al di là della vicenda e che si innerva in quello che è il suo discorso, soprattutto dell'ultimo periodo. E quindi questa monumentalità del racconto mi ha sicuramente affascinato, come mi ha affascinato questa dimensione etica che ormai ha assunto la cinematografia di Scorsese. A questi aspetti aggiungo anche almeno l'interpretazione di 2 di 3 grandi protagonisti di questa storia appunto molto lunga e molto imponente, e in particolare il personaggio interpretato da Robert De Niro e dalla protagonista femminile Lily Gladstone. Mi ha convinto meno invece questa volta, non solo questa volta, ci tengo per sottolinearlo, il personaggio interpretato da DiCaprio, che ho trovato meno interessante, meno riuscita, meno rotonda l'interpretazione rispetto ad altri suoi personaggi. Il non protagonista De Niro invece si inserisce in una galleria già estremamente premiata, estremamente riconosciuta, una galleria di personaggi che con questa interpretazione secondo me si arricchisce di un modo meraviglioso da farlo.
3 ore e mezza che mi hanno fatto rimanere costantemente attento e lo ho trovato una sorta di manifesto molto attuale rispetto a un occidente mortifero.
Anche a me è sembrato un film che andasse proprio alla ricerca dell'origine, l'origine della distorsione, della deviazione e in qualche modo l'origine del peccato originale di un mondo, di Occidente, l'America in primis, ma io effettivamente penso proprio all'Occidente che ha nel germe del capitalismo il male che lo divora e che produce delle deviazioni dal punto di vista della coscienza che determinano poi la traiettoria, il tragitto di tutto il Novecento e che arriva in qualche modo fino a noi. I personaggi, appunto, protagonisti di una storia degli anni 20 sono molti, moltissimi riflessi sull'oggi, in particolare penso a certi dialoghi di De Niro che sembra veramente quasi illustrare quella che è la situazione vissuta da noi oggi nella contemporaneità.
Il film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese al cinema da giovedì 19 ottobre 2023 con 01 Distribution. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Francesco Crispino. A presto!
Ciao Federico, a presto e un saluto a tutti i radioascoltatori e vi consiglio vivamente di vederlo in sala perché è uno di quei film che sul grande schermo assumono tutt'altro vaso, tutt'altra dimensione. A presto!
Con Edoardo Gabriellini, regista del film Holiday, al cinema dal 23 al 25 ottobre 2023. Ben trovato.
Grazie mille. Salve, salve a tutti.
Che storia hai raccontato?
Per dirla in due parole, stringendola, un racconto di formazione in una cornice thriller.
Come nasce tutto?
Penso che possa farlo risalire scorrendo, come si fa ormai in maniera furibonda, i nostri telefonini. Ho visto su una di queste riviste online la foto di una ragazzetta molto giovane nel cortile di un carcere. Però ho proprio visto, guardata negli occhi e continuato. Non ho poi saputo niente della sua storia, non so perché fosse in carcere, chi fosse innocente, colpevole, però mi sono rimasti impressi un po' quegli occhi, quell'espressione di una poco più che adolescente, quindi in quella stagione della vita in cui sei pronta a ciò che ti spetta, alla vita, e che in qualche modo, visto dove si trovava, era interrotta, innocente, colpevole. Da questa domanda quasi filosofica si sono cominciate a susseguire una serie di altre domande che poi credo che tuttora siano i presupposti del film. Sono le stesse domande che a oggi si pone il film.
E l'operazione di costruzione della storia com'è stata? Sei partito da quest'immagine, poi come ci hai lavorato sopra?
Beh, ho cominciato a guardare anche una serie di fatti di cronaca avvenuti dalle nostre parti e non solo a ragazzi molto giovani, prima fra tutti metti anche, non è mai stata immediatamente nei miei pensieri neanche del mio collaboratore Carlo Salza, co-sceneggiatore del film, però Erika De Nardo, in qualche modo quel tipo di attitudine lì. Partendo da quello studio abbiamo cominciato a costruire i nostri personaggi e la struttura destrutturata del nostro film.
Rispetto alle interpreti, com'è stata la scelta?
Beh, il tipo di storia che riguardava quel tipo di età ci ha subito invitato a fare una ricerca di i personaggi, il personaggio di Veronica, il personaggio della sua amica soprattutto, cioè questi due personaggi hanno bisogno di una verità, secondo me, secondo noi, che contenesse un'inconsapevolezza. E quindi l'idea di andare a cercare un talento, talenti inconsapevoli, quindi uno street casting per strada, gente che non era immediatamente aveva programmato di stare davanti a una macchina da presa su un set con una troupe, ci è sembrata la cosa più naturale per partire. E lì abbiamo, dopo una lunga ricerca, inciampato in queste due splendide ragazze.
E com'è stato il lavoro con loro, considerato ecco questa esigenza di personalità che cercavi?
Sai, io vengo da un'esperienza un po' simile. Mille anni fa ho esordito al cinema come attore preso dagli Scogli di Livorno. Quindi in qualche modo ho riapplicato quell'aspetto ludico imparato all'epoca, capovolgendo ovviamente i ruoli. E quindi prima ci siamo annusati, io con le ragazze, con le reciproche diverse diffidenze l'uno con l'altro, e poi abbiamo cominciato a divertirci, per quanto la storia sembra strano usare questo termine, la storia raccontata, e a farci sorprendere da quello che stavamo costruendo intorno ai personaggi, perché ovviamente le due protagoniste, che sono due migliori amiche nel film, sono due carissime amiche anche nella vita vera, e questo ha donato a me, al film, appunto quella verità cercata, no? I loro sguardi, come si toccano, portava la loro verità della vita vera. Quindi in questo modo abbiamo cominciato a ricamare i caratteri.
Rispetto alla vicenda, che comunque è all'ombra di un fatto di sangue, su quali elementi hai voluto concentrarti?
Mi sembrava che il punto di partenza dovesse essere appunto l'eccezionalità, la straordinarietà di un fatto di sangue. E quindi con tutti i presupposti che implica questo incipit, e appunto quello di un giallo, di un thriller, perché si parla appunto di un doppio omicidio. Però poi sempre di più l'attenzione e l'interesse ruotava intorno ai caratteri. E di conseguenza è quello che ti dicevo, alla fine si parte come un thriller, ma credo che schiuda come un racconto di due ragazze, di due amiche.
Il film Holiday al cinema dal 23 al 25 ottobre 2023, distribuito da Euro Pictures. Un saluto e un ringraziamento al regista Edoardo Gabriellini. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Claudio Puglisi dello Scrittoio, che contribuisce alla distribuzione del film Inuho di Masaki Yuasa al cinema da giovedì 12 ottobre 2023. Ben trovato!
Ben trovati a voi!
Cosa racconta e cos'è soprattutto?
È un film di animazione giapponese, un anime sostanzialmente, molto particolare, che riesce a coniugare in maniera molto interessante e di livello artistico eccellente la componente grafica con la componente musicale. Anzi, la componente musicale del film è importantissima. È una storia ambientata nel Giappone medievale, ma che può tranquillamente essere letta anche con occhi moderni, che parla appunto di capacità di accogliere l'altro, che parla di amicizia soprattutto, e che può essere piacevole da vedere, interessante per fasce di età che vadano dai bambini in età scolare, comunque non prescolare, fino a il livello di lettura che gli possono tranquillamente dare gli adulti e soprattutto gli amanti del genere e di tutto questo mondo della fumettistica, del manga giapponese.
Quali sono, secondo te, i suoi punti di forza?
Come dicevo, sono l'aspetto tecnico, che è davvero notevole, quindi il tipo di disegno, il tipo di tratto e il tipo di tecnica che utilizza, unito alla capacità di coinvolgimento di tutta la componente musicale del film, che è veramente forte. Qualcuno lo ha definito un'opera rock, qualcuno si è posto la domanda cosa sarebbe successo nel Giappone medievale se fossero esistiti questo tipo di concerti, rave party realmente, perché è un film che ha una potenza sonora notevole, è una delle sue caratteristiche principali.
Del regista cos'altro sappiamo?
È uno dei maestri di questo genere, è stato il regista di capolavori come Mind Game, come Ride Your Wave, Devilman Crybaby, di serie. Questo film in particolare, invece, questo Inuo, sua ultima fatica, ha avuto fra l'altro riconoscimenti e una vita a livello festivaliero internazionale molto importante, perché oltre ad essere passato dal Festival di Venezia nella sezione Orizzonti, è stato al Festival di Toronto ed è stato candidato lo scorso anno ai Golden Globe nella categoria evidentemente del miglior film di animazione.
Il film che circuitazione ha avuto finora tra festival e sale internazionali?
A livello internazionale è stato venduto in diversi paesi, dal punto di vista italiano dei festival ne ha fatti tantissimi, l'elenco potrebbe essere davvero sterminato, quello delle manifestazioni a cui ha partecipato, perché si va da Busan a Varsavia a Sitges a tutti i festival che si occupano d'animazione. In Italia è passato dal Far East, ha fatto festival in Florida, a Sydney, a Göteborg, ad Annecy ovviamente. Sono davvero davvero tante le manifestazioni che lo hanno accolto e che lo hanno premiato.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Seguendo i canali social, quindi Facebook e Instagram principalmente della casa di distribuzione Double Line, che teniamo costantemente in aggiornamento, perché davvero è in costante aggiornamento. All'uscita è stato accolto da quasi un'ottantina di sale, che per un progetto indipendente è davvero un risultato quasi clamoroso. Altre se ne vanno via via aggiungendo, altre continueranno la programmazione, quindi confidiamo che davvero il film possa incontrare il favore del pubblico.
Il film Inuho di Masaaki Yuasa al cinema da giovedì 12 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Puglisi dello scrittorio che collabora alla distribuzione. A presto!
Grazie a tutti voi, grazie, a presto!
Con Stefano Locati, direttore artistico di Sogni Elettrici, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza, a Milano, Università Yulm, dal 16 al 21 ottobre 2023. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ce ne parli?
Sogni Elettrici è un festival sull'immaginario fantastico e di fantascienza che parte dal cinema e quindi prevede una selezione delle migliori produzioni appunto appartenenti ai generi fantastici e fantascientifici da tutto il mondo. È la cosa a cui teniamo di più, insomma, guardare gli immaginari e alle produzioni che vengono dai diverse latitudini, quindi una selezione di lungometraggi e una selezione anche di cortometraggi. Però quello è solo il punto di partenza, poi ci interessa interfacciarci e lavorare anche sugli altri media, in generale sulla cultura popolare, quindi letteratura, fumetti, videogiochi, nuove tecnologie e filosofia in qualche caso, insomma, di contatto. E quindi il programma poi si articola in una serie anche di incontri e di riflessioni che coinvolgano tutti questi media che citavo prima. Parte dal cinema, ma per arrivare anche ad altri media.
Come sarà articolato? Anzi, prima di tutto, come era nata l'idea?
L'idea iniziale era quella di mettere in contatto pubblici diversi che spesso non si parlano o che anzi si snobbano, quindi il lato accademico, perché appunto il festival è all'interno di un'università e quindi all'interno del festival c'è anche un convegno accademico internazionale sulla speculative fiction, cioè sulla letteratura speculativa, che non è altro che appunto un termine ombrello per parlare di fantastica e di fantascienza. Mettere insieme quindi il pubblico e la ricerca accademica con quello degli appassionati invece di fantascienza, secondo pubblico, e terzo pubblico i giovani, insomma, a partire dagli studenti dell'università, ma non solo. L'idea è appunto ricollegare questi tre pubblici differenti. Quindi l'idea di base era quella. L'incipit è stato non ragionare sul fantastico e sulla fantascienza come generi semplicemente escapisti di fuga dalla realtà, ma guardare al fantastico e alla fantascienza come strumenti per guardare invece alla realtà, alla quotidianità, da prospettive inedite, e quindi in qualche modo vedere come la cultura popolare e in particolare i generi del fantastico possono anche influenzare in positivo una riflessione sulla realtà. Quindi qualcosa che sembra apparentemente lontano da un discorso sul vivere quotidiano, invece come questi generi le possono influenzare e che idee possono portare a queste discussioni, a questo progetto, insomma. Poi, per come è organizzato il festival, saranno una serie di incontri, di proiezioni e di eventi extra lungo tutti i 6 giorni, da lunedì 16 a sabato 21, con ingresso assolutamente gratuito per tutti gli incontri, con appunto una serie di ospiti, serie di proiezioni. I film che abbiamo selezionato sono tutti naturalmente inediti in Italia, quindi saranno proiettati in originale con il in italiano, la maggior parte dei quali appunto sono in anteprima italiana. Abbiamo anche un paio di anteprime europee.
E proprio a proposito di ospiti e film, com'è stata la scelta artistica?
Abbiamo ospite, quello più conosciuto e importante, uno dei padri del movimento cyberpunk, Bruce Sterling, che terrà una masterclass in realtà sul cinema come medium ormai morto, e insieme a lui ci sarà invece un'altra masterclass di Alicia Troisi, che è una produttrice di fantastico e speculativo italiana, che terrà invece una masterclass su come si creano mondi fantastici. E poi avremo una tavola rotonda tra doppiatori, in particolare di serie animate come Sailor Moon, Dragon Ball, One Piece, eccetera eccetera, quindi un confronto sul lavoro del doppiaggio, soprattutto nel caso dell'animazione fantastica ovviamente. Poi avremo un incontro sul fumetto fantasy italiano con i creatori di 2 serie, una della Bonelli e una di Bugs Comics, sono Calia e Dragonero. E poi avremo anche una serie di incontri più specifici, ad esempio uno sull'intelligenza artificiale, su come è possibile applicarla per creare nuove video e nuove opere audiovisive, e quindi in questo caso ragionare se l'intelligenza artificiale può avere anche un'immaginazione in qualche modo.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Sogni Elettrici, tutto attaccato, sognielettrici.yulma.it.
Sogni Elettrici, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza a Milano, Università Yulm, dal 16 al 21 ottobre 2023, ad ingresso gratuito. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Stefano Locati. A presto!
Grazie, a presto e buoni Sogni Elettrici.
Con Barbara Caponi e Giacomo Brotto, direttori artistici del Florence Queer Festival a Firenze dal 18 al 22 ottobre 2023, ben trovati.
Ciao, grazie mille per l'invito.
Di cosa si tratta?
In un anno in cui il reato universale è stato spesso affiancato alla comunità queer, noi fare contro la narrazione è davvero stato un faro guida, quindi le famiglie di ogni tipo attraversano in modo trasversale la nostra programmazione e riguarda la vita del chi fa parte della nostra associazione, che è IRIOS, che è un'associazione di volontariato che da 25 anni opera sul territorio di Firenze e di tutta la regione toscana, e quindi il nostro festival è fatto da volontari che sono appassionati di cinema ma anche attivisti, che quindi portano in sala tutte quelle tematiche che attraversano la loro quotidianità, la nostra quotidianità, e portiamo queste tematiche in sala. Ovviamente in un anno in cui il tema famiglia è stato così forte, va da sé che attraversa veramente in modo trasversale tutta la nostra programmazione, ma poi parliamo appunto anche di altre cose più attuali come la guerra in Ucraina, come la rivendicazione dei corpi, le vite delle persone non binary e transgender, e celebriamo anche le persone che hanno fatto la storia del movimento LGBTQIA+.
Quante sono le opere proposte e com'è stata la scelta artistica?
Il festival di quest'anno, la 29ª edizione, è un'edizione in cui l'attenzione al contemporaneo, all'attuale, a quello che ci succede intorno e a quello che viviamo da sempre, qualcosa che ci guida nella selezione degli agenti visivi. Sicuramente la parte di omaggi alle persone LGBTQIA+, che hanno fatto in qualche modo la storia del movimento, apriremo con un omaggio a Michela Murgia, un omaggio musicale di Letizia Pochi, tratto da un'opera di Teresa Porcella, sua sposa. Faremo altri omaggi a Dario Bellezza con il documentario Bellezza Addio di Palmese Giardina, Rita De Santi, storica attivista di Agedo, e attraverso un cortometraggio Mette le bocce insieme all'attuale presidente di Agedo, Terenzo Cimelli. Sicuramente partiremo col botto perché avremo un'anteprima nazionale molto importante che ci inorgoglisce, Our Stone di Billy Oliver, alla presenza del regista e del sceneggiatore Peter Nikovits. È una serata speciale perché saranno presenti in sala e saranno parte dell'inaugurazione e dell'avvio di questa 29ª edizione. Molte altre titoli sicuramente in tutte i 5 giorni di appuntamenti dal 18 al 22 ottobre.
Come sarà articolato rispetto ai luoghi e agli orari?
Il nostro festival ha come casa il Cinema La Compagnia, che è uno dei più prestigiosi di Firenze, casa dei maggiori festival della città. Apriamo la nostra programmazione mercoledì 18 ottobre di sera con Our Sun e concludiamo domenica 22 ottobre, quindi sono 5 giorni di film che andranno ad alternarsi anche con dibattiti. Abbiamo una sezione che si chiama Queer Extra, che unisce la nostra passione anche per l'indagine verso l'industria dell'audiovisivo e le sue rappresentazioni. Avremo dei dibattiti che passano dalla vita di Adele, che è un film che quest'anno compie 10 anni ed è ancora molto divisivo il discorso critico dietro al film, e andremo ad analizzarlo, fino a il successo record Barbie, che è un film che parla di tanti temi cari al festival, ma fa parte di tutta una categoria di film che ha sempre parlato molto anche alla comunità queer. Oltre a questi ci sono anche altri appuntamenti, sempre all'interno del Cinema alla Compagnia, gratuiti, che trasformano la sala anche in qualcosa di diverso. Nella giornata di domenica, ad esempio, la sala diventerà anche una sala giochi per adulti con protagonista Immanuel Castro, che giocherà al suo gioco da tavolo Non si può più dire niente volume 1 insieme al pubblico del Florence Festival. Rimane centrale anche l'attenzione verso la serialità del festival e la sua fruizione condivisa in sala. Quest'anno siamo molto felici di presentare una delle nostre anteprime nazionali più prestigiose, The Night Logan Woke Up, che è la stravolgente miniserie scritta e diretta da Xavier Dolan. È un'anteprima nazionale davvero prestigiosa, vedremo in anteprima i primi due episodi. Questo fa parte di un'idea della nostra associazione, del nostro festival, di portare la serialità al cinema, cioè di portare un prodotto audiovisivo che di solito viene fruito in altri spazi, sul divano di casa o in altri schermi. Il Florida Screen Festival non fa differenze tra piccolo e grande schermo e vuole abbracciare e portare al cinema anche tutto quel pubblico che è molto passionale ma è abituato a fruire la serialità in altri ambiti, e noi vogliamo veramente rendere la sala appunto anche più condivisa possibile e abbracciare anche tutto il pubblico seriale nella serata di sabato 21 alle 21.15.
Ci date tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
florencefestival.it, la pagina Instagram florencefestival, la pagina Facebook, tutti i canali social sono a disposizione.
21esima edizione del Florence Queer Festival a Firenze, Cinema La Compagnia, dal 18 al 22 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento ai direttori artistici Barbara Caponi e Giacomo Brotto. A presto!
Un saluto grazie. A voi tutti, grazie mille.
Grazie, arrivederci.
Con Angelo Signorelli del Bergamo Film Meeting, curatore della rassegna Sogni in Pellicola, a Bergamo allo Schermo Bianco dal 23 ottobre al 27 dicembre 2023, ben trovato.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Di cosa si tratta?
Questa non è una rassegna limitata a questo capitolo da 23 ottobre fino a dicembre, è una rassegna che si ripete nel corso del tempo. Di solito facciamo tre appuntamenti all'anno, uno autunnale, uno invernale e uno primaverile. Sospendiamo poi durante la stagione estiva e riprendiamo all'inizio della stagione successiva. Ci è venuto l'idea di riproporre questi film in pellicola, prima di tutto perché ormai siamo abituati al digitale, siamo abituati a un certo tipo di proiezione e di fruizione, però il cinema è stato in pellicola fino a 15 anni fa più o meno e veniva utilizzato questo supporto da tutte le sale cinematografiche. E dato che parte della nostra storia la creazione di un archivio di film legati alle attività di La Bottante e di Bergamo Film Meeting attraverso rassegne di autori, soprattutto classici della storia del cinema, allora ci è venuta l'idea, quando abbiamo aperto Schermo Bianco, di utilizzare questo archivio che abbiamo conservato, proponendo appunto dei percorsi di film in pellicola. Quindi abbiamo collocato nella cabina di Schermo Bianco anche un proiettore a 35
millimetri. Che cadenza avranno e quanti sono i titoli in programma?
Adesso c'è una prima proposta che comprende una decina di film e poi continuerà ancora con altre due proposte. L'anno 21, una parte a gennaio, febbraio, marzo, prima di Bergamo Film Meeting, e una parte dopo Bergamo Film Meeting, che normalmente occupa il seconda metà di marzo, aprile e maggio. Sono una trentina di film sostanzialmente. Questo che proponiamo adesso riprende alcuni film di Shoei Mamura che avevamo già proposto nella primavera di quest'anno, e Mamura per noi è importante perché nel 1987, quando abbiamo presentato la rassegna completa Bergamo Film Meeting, abbiamo poi fatto gli accordi con la Nikkan e con la Shoshiku, che sono le due case forse più importanti al Giappone, per poter trattenere e sottotitolare una decina di film di quello che noi consideriamo uno dei grandi maestri della storia del cinema giapponese, probabilmente meno conosciuto dei classici da Kurosawa, Mizoguchi, però con una grande importanza per quanto riguarda il cinema giapponese della seconda metà del Novecento. A questo poi abbiamo affiancato tre film di Truffaut e due film di Jacques Demy, che sono stati anche quello oggetto di un'operazione di distribuzione in passato. Quindi è un percorso che continuerà con altre proposte legate a questi autori, perché non li abbiamo ancora esauriti completamente, e in più ci saranno poi altre novità di film che fanno parte del nostro archivio o di altri archivi con cui collaboriamo normalmente.
Le proiezioni saranno accompagnate anche da presentazioni?
Abbiamo un po' abbandonato, ci stiamo pensando, perché forse sarebbe anche utile, vediamo se c'è qualcuno disponibile che possa magari possa introdurre soprattutto gli autori che vengono presentati.
Ogni rassegna è pensata con una sorta di filo rosso?
Sì, anche se è difficile poi mettere insieme autori così diversi e così lontani anche geograficamente. Abbiamo intitolato questo nuovo proposta con desiderio e passione. Molti film, praticamente la maggior parte, sono incentrati su figure femminili, questo potrebbe essere un po' un filo rosso che lega i film di questa parte di rassegna. E poi è bello anche capire, per lo spettatore, trovare alcune affinità, alcune anche elementi di differenza netta per quanto riguarda la messa in scena, per quanto riguarda la regia, però sono sempre percorsi affascinanti che appassionano soprattutto un pubblico giovane che non ha avuto ancora esperienza della proiezione in pellicola sul grande schermo e che esce in effetti un po' cambiato dal toccando con mano come il cinema, come è stato il cinema per più di 10 anni.
Tutti i riferimenti web per sapere il programma?
www.club80.it e lì poi vai su programmazione e trovi tutte le schede e tutti gli appuntamenti per qui a dicembre, oppure sempre nel sito di Club80, cliccando sulla segna trovi, ti rimanda comunque ancora la programmazione alle schede che sono presenti sul sito della programmazione. È possibile anche prenotare il posto per essere sicuri di trovare posto.
Atto sesto della rassegna Sogni in pellicola, dal titolo Desiderio e Vendetta, a Bergamo allo schermo.
Giusto, Desiderio e Vendetta, avevo detto Passione, è ben corretto.
Bergamo allo schermo bianco, ogni lunedì dal 23 ottobre al 27 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al curatore Angelo Signorelli. A presto!
Grazie a voi, a presto, ciao, ciao, ciao.
Con Mauro Bartoli, regista del documentario Cosa c'è di strano in tutto questo. Ben trovato!
Ciao, buongiorno!
Cosa hai raccontato?
Il film racconta la storia di Ivan Fantini, come si definisce lui, chef anarchico dimissionario, che ha deciso a un certo punto di uscire dal sistema della ristorazione tradizionale, che è quindi condizionata nel bene e nel male dal mercato, per smettere di seguire quelle regole e, come lui dice, sono stato sconfitto, ma allo stesso tempo ha vinto quella che è una battaglia che lui compie quotidianamente per mantenere fede ai propri ideali. I propri ideali sono, si cucina seguendo delle regole lui fondamentali, cioè utilizzando i prodotti che secondo lui sono i migliori, sono quelli che vanno utilizzati, ma sono a volte quelli che non rispettano le regole del mercato.
Come nasce questo lavoro?
Da una persona che è un po' il collegamento tra Ivan Fantini e me. Mi riferisco ad Alessandro Costa, che è un appassionato soprattutto direi di cultura culinaria, per cui di prodotti, di storie, di cibo, di ristorazione. Lui conosce Ivan Fantini e a un certo punto ha deciso di provare a raccontare una storia che è effettivamente una storia interessante, con la quale è importante anche confrontarsi, cioè la storia di una persona che ha deciso così di uscire da un mondo che lo vedeva tra l'altro sempre più conosciuto e famoso come chef, era tra gli chef anche più considerati come giovani chef emergenti, per cui era stato Ivan Fantini già alla Biennale di Venezia, aveva fatto cose sull'arte e il cibo in musei internazionali, avevo uno stile con cucina segnalato su tutte le guide. Ecco, è interessante vedere come una persona comunque che aveva già raggiunto un risultato importante avesse deciso di lasciare quel mondo per seguire un'altra strada, sicuramente una strada difficile e complessa come quella di andare avanti cucinando solo con i prodotti che si vuole e senza farsi pagare.
Come hai deciso di articolarlo?
Ho deciso, una volta conosciuti Ivan Fantini, di seguirlo. L'accordo tra noi due, e c'è sempre, se vuoi, un accordo tra chi deve raccontare e chi decide di lasciarsi raccontare. E cioè un accordo che si basa sulla fiducia, fiducia reciproca. Quindi la cosa che Ivan Fantini a un certo punto mi ha detto è stato: va bene, tu puoi fare il film, racconti quello che vuoi, però la cosa importante è non chiedermi mai di fare qualcosa per te. Io non sono un attore, sono una persona in carne, ossa, idee, volontà, quindi tu se vuoi mi racconti, ma puoi riprendere quello che avviene. Per cui ho fatto quello che tecnicamente si può definire un film di osservazione. Sono stato con Ivan Fantini diversi giorni, dalla mattina alla notte, lo accompagnavo in giro in quella che è la sua quotidianità, che è fatta di persone che vanno a trovarlo, di recupero di cibo che andrebbe scartato perché i negozi alla sera devono buttare via quello che il giorno dopo non sarebbe più vendibile, che è fatto di recupero di prodotti che vengono lasciati sul campo perché nessuno comprerebbe, o di raccolta di cose spontanee. Tutto questo è la vita di Ivan Fantini, che tante persone che lo conoscono lo vanno poi a trovare per fare quello che è l'altra cosa interessante, cioè barattare. Persone che vanno, portano delle cose e in cambio prendono cose che Ivan fa. Lui ha questa scatola delle meraviglie dove dentro mette i prodotti che realizza. C'è un cartello che dice: prendi ciò che vuoi, lascia quello che puoi. E quindi in questo modo lui recupera prodotti che trasforma in confetture, in succhi, in salse. Se uno vuole le prende, se uno vuole lascia quello che ha portato. E in questo modo, ecco, che quei prodotti che sarebbero andati distrutti diventano anche occasione di scambio, che non è solo fisico, ma è anche uno scambio di idee, perché la cosa che gente a me ha colpito e che cerco di raccontare nel film è che queste situazioni poi di incontro diventano un modo anche per conoscersi e per confrontarsi e confrontare esperienze diverse.
Che forma distributiva hai scelto?
Siamo partiti mandando il film a alcuni festival e ottenendo anche dei buoni risultati, perché al Green Film Festival di Roma abbiamo vinto come documentario, al Festival Cinema Ambiente di Torino siamo stati selezionati anche come evento. Per cui abbiamo visto ad esempio che i festival che soprattutto si concentrano sul cinema e l'ambiente hanno valorizzato questo aspetto della storia di Ivan, cioè il recupero di prodotti che altrimenti andrebbero distrutti, ed è sicuramente una visione importante anche rispetto all'ambiente. Quindi i festival e l'organizzazione di eventi di presentazione organizzati con la proiezione del film, la presenza di Ivan Fantini, mia, di Alessandro Costa, in modo tale che al film seguisse quello che è un aspetto direi fondamentale anche della scelta di Ivan Fantini, cioè confrontarsi, discutere, portare avanti delle idee e raccontarle agli altri. Per cui abbiamo fatto una serie di presentazioni appunto con la proiezione del film, e quello che una volta andava di moda e un po' si è spento, ma che diventa, io credo, una bella occasione oggi di stare insieme, cioè il dibattito, il confrontarsi. E ti dirò che siamo contenti di questo tipo di distribuzione, perché crea delle belle occasioni.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Digitando il titolo su Facebook si trovano delle pagine anche dedicate, tutte le informazioni anche rispetto al film, oppure all'indirizzo sempre di Ivan Fantini su Facebook si trova anche lì una serie di materiali, il trailer, le cose che abbiamo prodotto per il film. Su Facebook è possibile trovare le pagine che vengono aggiornate via via rispetto alle proiezioni, e anche la possibilità per chi fosse interessato di vedere il film o di organizzare una presentazione.
Il documentario Cosa c'è di strano in tutto questo? Un saluto e un ringraziamento al regista Mauro Bartoli. A presto!
Grazie mille per questa possibilità. A presto.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.